Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi c'è la memoria di San Carlo Borromeo, che ci riporta alle radici della nostra Chiesa, della nostra Chiesa latina, perché la nostra Chiesa è effettivamente quella che San Carlo ha contribuito fortemente a mettere in piedi, a riformare, e che ora invece è ancora dura, ma sta tramontando. Ecco, abbiamo l'occasione, riflettendo su San Carlo, di chiedere luce per la Chiesa di oggi, per la sua, il suo futuro, per la sua riforma. Ecco, poi mettiamo particolarmente in questa messa l'intenzione per il papà di Tilly, che è morente. E Tilly e Nalin partono, vanno a Colombo, vanno in Sri Lanka. Ricordiamo in questa messa tutta la loro famiglia.
Al Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 22, versetti 35-38. Poi disse loro: quando vi ho mandato senza borsa, né sacca né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, vende il mantello e ne compri una, perché io vi dico che deve compiersi in me questa parola della Scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse: basta.
Parola del Signore.
Ecco, con i versetti di oggi si completa il discorso di Gesù, connesso rispetto ai versetti precedenti in modo particolare, e anche alla discussione sul regno del brano dell'altro ieri. Ecco, vediamo insieme questo testo, che è di Luca, non trova parallelo negli altri evangelisti.
Sì, mi sembra legato, in particolar modo vedevo il collegamento con quella parola del versetto 31 in cui Gesù dice: Satana vi ha cercati per vagliarvi, quindi devono prepararsi a questo, come dire, a questo combattimento, perché questa ora è quella in cui loro sono soli, perché sta per avverarsi la Scrittura e lui sarà annoverato fra gli empi, lui sarà nel grande, come dire, combattimento in cui lui è da solo, è lui solo che può vincere. E loro devono armarsi per tentare di resistere, perché il combattimento è forte e per loro è perdente. Ecco perché, secondo me, bisogna che loro si armino. E la prima arma, secondo me, sarà quella che lui poi dirà al versetto 46: alzatevi e pregate.
Mi chiedevo se questo essere annoverato tra gli empi desse appunto il quadro complessivo anche di questa missione, cioè c'è un vaglio, c'è una prova interiore dei discepoli vedendo di fronte Gesù che va alla passione e alla morte, ma ci sarà anche, essendo lui annoverato con gli empi, una prova esteriore a cui saranno sottoposti e per la quale devono attrezzarsi in modo diverso, cioè c'è un salto di qualità. Io mi pareva di intendere così la situazione, perché fa prima quella domanda: vi è mancato qualcosa? No, ma adesso e indica un momento diverso, quindi rispetto al passato è stata possibile una missione completamente indifesa e anche abbandonata alla provvidenza, all'aiuto che arrivava esterno. Ora sembra esserci un tempo che si affaccia nuovo e mi chiedevo che cos'è che lo caratterizza, avere la sacca, la spada, cioè essere più, cosa indica questo? Indica una missione che andrà più lontano, indica una missione che avrà bisogno di essere, che potrà contare meno su un aiuto immediato, perché invece troverà un'ostilità. E pensavo appunto, per quello che dice il 37, che fosse soprattutto questa seconda accezione: ci sarà un'ostilità, non ci sarà una facile accoglienza. E però l'ultima parte del versetto, ci sono qui due spade, è molto enigmatico, almeno per me, questo basta. Io lo interpretavo come un tentativo a dire che questo attrezzarsi verso un contesto che sarà però ostile, ha usato la borsa e la spada come degli esempi, non nella lettera di dover avere davvero la spada, che sia un'immagine, attrezzatevi perché ci sarà un combattimento, ci sarà una difficoltà, ci sarà un'ostilità, ci sarà da ulteriormente, forse come ha detto ora la Barbara, che sia più esplicito il comando quando dirà pregate, e che sia quindi la spada solo una figura, non che sia un vero comando.
Il discorso da Dio di Gesù e si conclude in questi quattro versetti con un appello alla lotta. Questo è il momento drammatico e decisivo che Gesù sta vivendo e continuerà a vivere nella Chiesa. Ancora questi quattro versetti ci fanno capire che è finito il tempo della tranquillità, dell'annuncio tranquillo, quando appunto l'annuncio missionario del Vangelo incontrava accoglienza, ospitalità e benevolenza. Le parole "fu annoverato fra gli empi" richiama il servo sofferente di Isaia al capitolo 53, e Luca è il solo evangelista ad applicare alla passione di Gesù, appunto, l'oracolo del servo di Dio, che viene citato anche sempre da Luca al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Sempre di nuovo l'espressione "fu annoverato fra gli empi" è una citazione di Isaia, come tutti sappiamo, di Isaia 53, che fa parte del quarto canto del servo di Yahweh. Questo riferimento, che si trova solo in Luca, come ho detto prima, il quale vuole sottolineare che la passione fa parte di un piano di salvezza preannunciato già dall'Antico Testamento, dai profeti, in particolare Isaia, ma anche appunto anche Geremia avevano annunciato, e ci porta a vedere Gesù al colmo dell'umiliazione, crocifisso fra due briganti.
Anch'io ho pensato quello, in parte quello che è stato detto, e questa spada, e intanto la vendere il mantello, perché il mantello è un impaccio, e questa spada fa un po' parte della divisa che bisogna avere, però una spada da non usare, ma è soltanto per essere pronti, per essere pronti a questo combattimento che ci sarà, ma senza usare appunto di questo, della spada.
Sì, Gesù, insomma, è un discorso un po' cupo in un certo senso, perché appunto, come è già stato detto da Paolo e anche da Andrea, cioè Gesù oppone due periodi, no? Il periodo degli apostoli, della gioia, della felicità della Galilea, e il presente, appunto questo presente che si presenta molto, molto scuro, molto faticoso, molto, ecco, perché? Perché e questo si rivelerà nella passione di Gesù, questo è quindi persino il mantello devono vendere, perché dice Gesù, nonostante altri passi invece per la spada, sappiamo che, ecco, non era naturalmente d'accordo. Tutto viene rivelato, viene spiegato dal versetto 37, appunto prende forma questa cosa, perché è stata scritta nella scrittura, è compresa, e secondo me, ecco, è questo che non capiscono i discepoli, perché offrono a Gesù due spade, ecco. Io non so, se, ecco, questa incomprensione è chiaro, si può capire che offrono. Mi sono chiesta, ma perché? Perché forse pensavano che Gesù volesse fare una rivoluzione armata, e che quindi offrono due spade per poter. Non lo so, perché è strana questa cosa, l'applicazione non la so fare, però ecco, che forse è questa grande incomprensione dei discepoli, che nonostante Gesù gli avvisa, ecco, come abbiamo visto nei versetti precedenti, ecco, anche pregherà per loro perché non cadano, però avevano una visione totalmente diversa. La forza la troviamo appunto nella citazione, Gesù cita la scrittura, quindi mi sembra così, quel basta, ecco, come dire, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Adesso lui inizia il suo cammino da solo e sa che comunque dovrà arrivare, insomma, a realizzare quello che di essere trattato con i malfattori e come un delinquente. E questo credo che sia stata una parola molto forte per i discepoli, e quindi incomprensibile.
Sì, anch'io penso che sia stata una parola molto enigmatica, anche questa conclusione basta, che è stata anche tanto interpretata, anche nel senso basta, sono sufficienti due. Qualcuno l'ha interpretata così, basta.
Qualcuno?
Appunto.
Tutta la cristianità.
Sì, beh, non adesso, non negli ultimi secoli.
L'ideologia della cristianità per secoli?
Erano le due spade.
Non è nata da questa espressione, ma ha sempre citato in latino sufficit, bastano due spade. La spada la Chiesa ne ha una e il potere laico ha la seconda. Ma la Chiesa poi non usa direttamente la spada perché la dà al potere laico, ma anche la Chiesa ha la spada.
Ecco, invece la risposta di Gesù basta. Forse sta a indicare, diciamo così, la parola che dice Gesù, non è che loro non l'hanno capita, secondo me era proprio incomprensibile, perché prima che i fatti avvenissero, Gesù sta dicendo che qualcosa accade di inaudito e di mai detto, quindi non è che potessero capire. Io la leggo così, come ho già un po' detto ieri, non ci sono proprio più per voi, dovete fare come, cioè sarà come se io non ci fossi, non ci sarà nessun aiuto dal cielo, e quindi la spada, che forse a quei tempi non tuttissimi avevano, ma molti avevano, è tutto ciò che serve per essere, insomma, per potersi difendere, per affrontare un viaggio, per... E questa risposta, quando il Signore risponde basta, è forse l'unico accenno o indizio che fa capire, di quella risposta di Gesù, che fa capire al lettore che Gesù non intendeva quello, perché infatti lui risponde così allora, però credo che non possano averla capita loro, tant'è vero che Pietro usa la spada per difendere Gesù, per difendere Gesù che è indifeso quando lo arresteranno. Però questa parola, anche di prendere addirittura la spada, lui che era stato contrario alla rivolta armata, significa sul serio che loro non avranno nessun aiuto dall'alto in quell'ora, non avranno nessunissimo aiuto e saranno completamente soli.
Mi era venuto in mente appunto questo, il fatto che escano, il fatto che vengano esortati a prendere la spada, a vendere il mantello per comprare una spada e anche a prendere bisacce, borse, mi ha fatto venire in mente, non so se c'entra, comunque mi ha fatto venire in mente un versetto dell'Esodo, i figli di Israele uscirono armati. E anche il fatto che quando escono in questo viaggio, appunto l'uscita dall'Egitto, questa è l'ora in cui si compie la Pasqua, in cui il popolo esce dall'Egitto, e allora devono avere le sacche sulle spalle, devono portarsi dietro. Mi aveva fatto venire in mente questa situazione, e appunto per indicare che è un'ora decisiva. Si compie appunto quello che è scritto, si compie la Pasqua. E poi mi è venuto in mente un versetto del Salmo che dice, 149 mi pare, dice: le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Forse è la spada a due tagli, appunto quella di cui parla la lettera agli Ebrei.
Stavo rileggendo il capitolo 21, quando dice ai suoi discepoli, apostoli: mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa, io vi darò parola e sapienza. Secondo me potrebbe essere questa spada la parola, che poi il Vangelo che verrà trasmesso, e la sapienza, questa sapienza di vita.
No, soltanto perché mi sembrava molto collegato anche a quello che ci aspetta domani, all'ingresso al Getsemani e alla preghiera di Gesù nel Getsemani, cioè in qualche modo, non so se è una forzatura, ma questa sottolineatura di Gesù che dice che deve compiersi in Lui e che tutto quello che riguarda Lui volge al suo compimento, e lascia a me un po' intendere il fatto che a noi resta da vivere in questo mondo con in qualche modo quello che ieri Pietro aveva espresso della nostra umanità incapace di guardare nel profondo a quello che Gesù ha insegnato fino a quel momento, e le nostre incoerenze, le nostre, e forse anche Gesù stesso in questo momento lo esprime, così come domani esprimerà tutta la sua angoscia, anche oggi forse in qualche maniera dice non che bisogna combattere, però che c'è che questo momento in cui il Padre gli sta chiedendo di spogliarsi di tutto fino alla morte, l'umanità si ribella in qualche modo, e quindi forse effettivamente gli strumenti che sono più immediatamente di difesa, quasi come se si rendessero utili il mantello e la spada. Poi certo è che quando davanti, allora la reazione immediata, ecco, vi ha rimediato, a questo si fa in fretta, ecco le spade, Gesù poi dice, no, non è così, non la mia, ma la tua volontà.
Pensavo adesso che noi abbiamo inevitabilmente troppo in mente, troppo chiaro per noi, che il Messia, il re di Israele, doveva patire, morire in croce per salvare, e quindi rischiamo di non pesare abbastanza la contraddizione profonda rispetto anche all'idea che i discepoli hanno, e questo gli Vangeli non lo nascondono, cioè mostrano una crisi, una difficoltà, soprattutto nella seconda parte del Vangelo, fra Gesù stesso e i suoi più intimi discepoli, sui quali egli si concentra proprio su questo punto, per spiegare, ecco, che qual è, come deve essere, qual è la vicenda del Messia, e quindi quale concezione della redenzione Gesù ha in mente. Ecco, mi sembra che questo sia anche qui il punto, per cui io non so, può essere benissimo, vedo anche le note, è giusto interrogarsi, ecco, cosa vuol dire la borsa, cosa vuol dire la spada, ma io personalmente penso che qui Gesù appunto insiste sullo stesso punto, cambia tutto, non avrete nessun aiuto, voi sarete completamente contraddetti su tutto, ma non nel futuro. Io penso che qui si riguarda proprio la morte di Gesù, perché se stiamo ai Vangeli, agli Atti, una volta che Gesù, almeno ai 12, ecco, a qualcuno in più, appare come risorto, è chiaro che le cose sono diverse, ed erano felici secondo gli Atti, erano felici di subire opprobrio e sofferenze per il nome di Cristo, è un'altra cosa. Qui si tratta che anche per i discepoli Gesù è un empio a questo punto, cioè i fatti dimostreranno che Gesù è un falso Messia. È quello che dicono i due discepoli di Emmaus. Noi speravamo che fosse lui, ma non può essere. È un falso Messia. Qui, ecco, la cosa comunque che mi piace e mi attira in questa citazione di Luca, cioè solo Luca c'ha questo testo, è l'impressione che sia veramente, si rifaccia veramente a una parola di Gesù con questa citazione di Isaia 53, che tra l'altro che dice diverse cose, anzitutto dice come si poteva leggere, perché Gesù qui non sta a discutere su come si deve interpretare Isaia 53, o presuppone, e mostra come si poteva leggere, e non solo lui certamente, anche prima, cioè in riferimento al Messia. Leggere Isaia 53 in riferimento al Messia è un'altra idea di Messia, come abbiamo sottolineato più volte, un Messia disprezzato, eccetera, ritenuto, colpito da Dio, umiliato. È solo dopo che si dice, ah, ma portava i nostri peccati, questo lo dicono i Vangeli, ecco, lo dicono, ma dopo. Quindi mi sembra che dimostra come lo si poteva leggere, come Gesù lo leggeva, e mostra anche come Gesù ha imparato da Isaia 53 a capire la sua missione, a vedere in questo il suo cammino, la redenzione, si offrirà la sua anima come olocausto, come sacrificio, e il mio servo giustificherà molti. Gesù ha capito così la sua missione. E mi sembra che qui ci sia una citazione molto bella. C'è anche un particolare, perché proprio queste due o tre parole. Abbiamo altre citazioni di Isaia 53 nei Vangeli. Qui si sottolinea che è un empio. sarà contato fra gli empi. Ciò che noi dobbiamo cercare di vedere, come si realizza questa parola. Io vedo che, immagino, dice, anzitutto un aspetto, nei Vangeli si sottolinea che Gesù stesso lo dice, lo ritengono un brigante, noi traduciamo, cioè c'è un aspetto politico per cui, che lo fa un malfattore, anche se i Vangeli ovviamente si sforzano di mostrare che non c'è fondamento, però doveva essere plausibile. E l'altra cosa che più probabilmente qui potrà essere richiamata più avanti è la bestemmia. Luca non usa davanti al Sinedrio, non esplicita dicendo ha bestemmiato, ma tutto il contesto lo mostra, ecco, perché Gesù cita appunto figlio dell'uomo, eccetera, che per i Sadducei, per il Sinedrio dei Sadducei, perché il Sinedrio che giudica Gesù è un Sinedrio dei Sadducei, non è un Sinedrio dei Farisei, per loro questa è una bestemmia, è inammissibile. Ecco, quindi sarà considerato, effettivamente sarà considerato un empio, perché ha bestemmiato. È un'idea di Messia che non è accettabile per i Sadducei questa, e ha la forma di una bestemmia, un attentato all'onore di Dio, alla sua unicità, al suo onore, e mentre invece altre concezioni del Messia che Gesù naturalmente condivide è che il Messia è uguale a Dio, siede alla destra di Dio, viene con le nubi del cielo, è un essere celeste e quindi viene dal cielo, non viene dalla terra. Questa idea del Messia è diciamo, per chi lo giudicherà, fa di lui un empio, in modo serio, cioè non dobbiamo pensare, questo penso io, non dobbiamo pensare che siano solo dei cattivi, questo è una bestemmia, è una cosa inaccettabile. Quindi vediamo questa previsione di Gesù rispetto a tutto quello che pensano i discepoli è veramente contraddittorio. Ecco, e mi sembra che tutto il testo qui sia in questa direzione, compresa l'espressione dei brani precedenti, per esempio il tono di Gesù, Simone, Simone, io lo sento così, come un tono di rimprovero. Simone, Simone, tu non ti rendi conto? E l'altro dice, ah no, ma io sono disposto, ma tu mi rinnegherai tra un po'. Cioè tutto il discorso di Gesù mostra la distanza fra Gesù e i discepoli. Ecco, preghiamo ricordando anche San Carlo Borromeo, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo appunto con l'intercessione di San Carlo per tutta la Chiesa, perché per tutti i suoi pastori in particolare, perché meditando e annunciando la passione e la resurrezione del Signore siano fatti conforme al suo spirito. Preghiamo. Preghiamo per tutti quanti sono perseguitati, umiliati per la loro fede, perché la possano custodire con le armi dello Spirito. Preghiamo. Preghiamo anche per quanti sono perseguitati per la loro sete di giustizia, perché siano saziati secondo la promessa del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti sono costretti a fuggire dalle loro terre per la violenza, per la fame, perché il Signore li custodisca, perché apra il cuore dei responsabili e di tutti i cristiani all'accoglienza, alla solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre preghiamo per tutti quelli che sono nel dolore, perché uniti alla passione del Signore possano avere anche in sé la potenza della risurrezione operante in loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda di essere continuamente armati delle armi dello Spirito per combattere contro tutto quello che contraddice la nostra sequela al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Giovanna Maria nel giorno del suo compleanno. Poi ricordiamo i morti Giorgio Lapira, Ines Graldi, la moglie di Eros, e mia sorella Giuseppina a un mese della sua dipartita. Preghiamo.
Ascolta.
Anche il compleanno di Andrea Rimondi. Preghiamo.
In comunione con Giovanna e Mark, volevo ricordare oggi a nome loro proprio la Naima che compie gli anni, e quindi per lei, per la sua sorella e anche per Alice, preghiamo.
Ascoltaci.
Volevo pregare anche per la sorella di Andrea Rimondi, che è Elena, che è in Scozia per l'anno di intercultura, ha avuto alcune difficoltà con la famiglia che l'accoglieva, e quindi ogni tanto mi scrive, mi fa tanto piacere, e vorrei ricordarla perché il Signore la custodisca, e ricordare tutta la sua famiglia. Preghiamo.
E anche il compleanno di Manuel Pisu, che molti di voi ricordano, conoscono, per il futuro di questo ragazzo che sembra buono, perché il Signore lo consolidi nel suo ingresso nel mondo degli adulti, per il suo lavoro e per i suoi familiari. Preghiamo.
Ricordiamo ancora il padre di Tilli, il Signore lo custodisca in questi ultimi momenti della sua vita. Per tutta la loro famiglia, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.